Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Aralice. Spero di trovarti bene. Questo episodio è portato da te, sponsorizzato direttamente da Sebastian. Dai, sto scherzando. Sebastian è mio figlio, per chi non lo sapesse, di 3 anni e mezzo, quasi 4. Perché dico questo? Perché dopo un mese di workation, per chi non sapesse cos'è la workation o chi fosse arrivato accidentalmente in questo episodio, come primo episodio che ascolta, io sono Alice, sono mamma di 2 bambini, sono imprenditrice e ho avuto la malsana idea questo mese di fare un mese appunto al mare con i miei 2 bambini di quasi 4 anni e 2 anni appena compiuti e di fare quindi un mese dove lavoriamo da remoto, io e Michael, che è il mio cofondatore e mio marito e il papà dei miei 2 bambini appunto, e facciamo una stazione work ma anche vacation, quindi anche una vacanza insieme, cercando ovviamente di ottimizzare il più possibile, di lavorare in modo pressato, quindi avete presente pressi tutto dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio e poi dopo alle 3 ti dedichi completamente al mare, ai bambini eccetera. Ovviamente abbiamo i dovuti aiuti che sono stati i nonni, babysitter, eccetera, 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 se no non sarebbe fattibile. E perché dico che questo episodio è gentilmente sponsorizzato da Sebastian, ma anche un po' da Juliet, è sponsorizzato da loro perché mi hanno dato il filo da torcere. Hanno entrambi avuto un salto cognitivo pazzesco questo mese, non so se sia stato dovuto alle circostanze, hanno iniziato le lezioni in nuoto, sono stati stimolati in un altro ambiente, sono venuti i nonni dal Canada, lo zio dal Canada, abbiamo festeggiato il compleanno di Juliet, quindi tanto da elaborare, che ovviamente li ha stimolati a tirare fuori delle risorse e quindi anche a esplorare delle nuove capacità cognitive, oppure se semplicemente doveva accadere. Sta di fatto che questi 2 bambini ci hanno ben sfidati questo mese e quindi dico sempre che questo podcast non esisterebbe se io non vivessi, nel senso che è frutto e nasce proprio dal concetto che ognuno di noi vive in una certa misura le stesse esperienze ed è bello poterle condividere, poter riflettere su queste esperienze, quindi di fatto sono le riflessioni che vengono fuori attraverso la vita quotidiana che ci accomunano e che ci aiutano proprio nella crescita, queste riflessioni profonde. E questo mese non poteva mancare quindi una puntata dedicata alla genitorialità. Quest'estate voglio fare questo format Q&A, ho già iniziato con la coppia, ci sarà a brevissimo un episodio dedicato all'autostima, anzi saranno probabilmente 2 puntate perché c'è talmente tanto da dire sul Q&A tra di voi e me sull'autostima, che ci sarà a brevissimo, e volevo appunto dedicare un'intera puntata al Q&A con la mia community su Instagram sulla genitorialità. Quindi rispondo alle vostre domande più comuni proprio su questo argomento. Iniziamo subito perché ho tantissimo da rispondere, c'è tanto 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 materiale, ma proprio appena prima di iniziare concedetemi un minuto per ringraziarvi perché stiamo veramente spopolando in termini di numero di ascolti e anche fidelizzazione. Ho visto le statistiche su Spotify ad esempio e è pazzesco e vi ringrazio dal profondo del cuore. E vi voglio anche invitare a cliccare su follow, quindi sulla campanella, in modo che possiate seguire il podcast se vi fa piacere e possiate sempre essere aggiornati sulle nuove puntate in uscita. Di solito escono il martedì e il giovedì, salvo imprevisti, però appunto se voi cliccate sul follow non vi perdete neanche un episodio, non vi perdete alcuna novità del podcast di Aralice. Iniziamo quindi subito con la risposta alle vostre domande che arrivano appunto dalla community, pazzesche. Faccio un disclaimer, ovviamente questo è solamente il mio punto di vista e non di una pedagogista, non di una psicologa infantile, è il punto di vista di una mamma che si occupa di crescita personale e sta facendo crescere 2 bambini di 2 e 4 anni. Quindi le mie risposte derivano da questo e da null'altro. Benedetta scrive: come non essere genitori troppo apprensivi e aiutare i figli ad essere indipendenti e liberi? Domanda difficile, Benedetta, nel senso che è facile dal di fuori, difficile dal dentro, perché comunque l'essere apprensivo io ho scoperto essere un tratto caratteriale della nuova mamma, forse anche del nuovo papà. Nella nostra coppia sono io la più apprensiva contro ogni scommessa che avrei potuto fare prima di diventare genitori. Per me la maternità è stata anche oggetto, cioè è stata anche l'attivatore di una buona dose d'ansia, devo essere onesta. Mi sono tornate paure, mi sono venute paure nuove, e non solo relative ai figli, ma proprio in generale sulla vita, eccetera. Ma insomma, non voglio allargarmi troppo. Io credo, Benedetta, che il primo punto sia accettare che i tuoi figli non siano figli tuoi. Nel senso che, mi piace molto questa frase, non l'ho inventata io, però è una frase che riassume molto. I figli che io ho creato non sono di mio possesso. Quindi aiutare un figlio a essere indipendente credo che parta dal presupposto che noi rispettiamo questo bambino, anche e soprattutto quando è piccolo, come un essere indipendente. Gli diamo la dignità di esistere nelle sue emozioni, nel suo modo di essere, e noi ci interfacciamo osservandolo, non in modo, diciamo, performante, nel senso che non è il nostro progetto di vita questo bambino. Quindi nell'osservazione, nell'interazione di un bambino con tutte le sue tappe cognitive, ovviamente, gli diamo la dignità di esistere, e più lo aiutiamo, lo supportiamo a trovare le sue strategie di crescita senza imporgliele, ovviamente, più questo bambino svilupperà comunque una certa indipendenza e una certa libertà. Siamo noi genitori a dover fare un percorso parallelo nel non essere possessivi dei nostri figli, quindi fare imparare loro a vivere le esperienze, quindi con altre persone, farli imparare ad interagire nell'età giuste con altre figure di riferimento, senza sentirci da meno, senza sentirci che siamo noi l'unica fonte giusta di crescita per questi bambini. Questi bambini devono essere esposti ad un mondo imperfetto, perché devono viverci in questo mondo imperfetto. Quindi a volte mi rendo conto, da mamma ad esempio, che dico: ah, caspita, però a scuola c'è il bambino che lo picchia, guarda cosa impara a scuola, a casa non lo imparerebbe mai la violenza, perché magari torna a casa aggressivo. E però mi dico che il bambino ha necessità di tutte queste esperienze per poter acquisire gli strumenti per poter essere libero. Quindi il lavoro soprattutto è su di noi, e il lavoro è sulla possessività, non essere possessivi dei nostri figli. Amore di casa, quindi non so il tuo nome, chiede: come fate a intrattenerli se entrambi dovete lavorare? Ci tengo a rispondere a questa domanda perché io e Michael siamo estremamente contrari al fatto di lavorare e stare coi figli nello stesso momento. Crediamo che le due cose non possano coesistere, anzi ne abbiamo la prova, perché il rischio è di avere una frustrazione perenne. Frustrazione del genitore perché non riesce a lavorare bene, frustrazione del genitore perché non riesce a dare la propria attenzione al bambino, e di conseguenza frustrazione del bambino. Quindi abbiamo provato, ma non è una cosa che facciamo. Tendiamo a dividere molto le due cose, e quindi noi quando siamo con i bambini siamo solo con i bambini, quando lavoriamo lavoriamo. Quindi ci organizziamo in modo da avere degli aiuti: la scuola, la nonna, la babysitter, quello che appunto la nostra situazione, la nostra circostanza ci permette, e abbiamo dimensionato il nostro lavoro in base a questo. Quindi secondo me è importantissimo essere molto chiari con noi stessi su quello che possiamo e vogliamo fare come confini lavorativi. Quindi noi intratteniamo i bambini quando siamo con i bambini, per il resto non facciamo le due cose insieme. Cioè, fondamentale per me dirlo, perché c'è un po' questa misconception, questa idea, credenza che adesso la brava mamma lavora da casa, ah che fortuna, dai, così tu lavori da casa e quindi sei a casa con i tuoi figli. Addirittura in un colloquio mi successe di una donna che mi disse: io voglio il lavoro da remoto. Ai tempi era pre-Covid, quindi non era così ovvio lavorare da casa, e noi che avevamo un'azienda digitale attiravamo tutto questo genere anche di persone che volevano lavorare da casa, da remoto, e dato che la nostra proposta di lavoro era full remote, Questa donna disse così: posso stare con i miei figli al pomeriggio. Per noi è stata ovviamente una risposta che da datore di lavoro ha messo una croce sopra la persona, però credo che proprio ci sia un'idealizzazione, cioè se tu lavori, sei concentrato sul lavoro, non puoi nello stesso tempo stare con un bambino, a meno che il bambino non sia in fasce, non stia dormendo quelle 2 ore, però a parte questo, ecco, non coesiste la cosa, e voglio dare forte e chiaro questo messaggio. Quindi quando lavoriamo, lavoriamo; quando siamo con i bambini, siamo con i bambini. Albero Alato scrive: problema delle notti in bianco e voler essere performanti nella vita, come fare? Ecco, anche questo ci sono passata alla grande, perché la mia idealizzazione di genitore era il fatto di avere un figlio che tutto andasse bene, perché nella mia testa doveva dipendere tutto dal genitore. Quindi se il genitore è abbastanza disciplinato, è abbastanza bravo nell'educazione del bambino, non ci sono ostacoli. Di fatto non c'è nulla di più sbagliato di questo pensiero. Quindi mi sono dovuta sicuramente ricredere sull'idea che quando hai un figlio comunque puoi continuare tutte le tue routine, tutto quello che facevi prima. È il bambino che si deve adattare, se lo educhi bene si adatta a tutto, perché il bambino è fatto di nature and nurture, che mi piace molto, natura e nutrimento. Quindi è vero che la tua educazione fa in modo che il bambino diventi in un certo modo, però è anche vero che il bambino ha un suo DNA, una sua personalità, e quindi e anche dei suoi ostacoli, delle sue problematiche tra virgolette, nel senso ci sono bambini che dormono da subito, ci sono bambini che invece non dormono mai, quindi non è detto che se tu li metti a letto dal primo giorno e fai il bravo genitore, non li fai mai venire nel tuo letto, cosa che noi abbiamo fatto peraltro con entrambi i bambini, e gli dai delle buone routine, li metti sempre a letto alla stessa ora, allora loro dormiranno e allora tu potrai performare nella vita. Non è così. Il bambino farà il suo corso, crescerà, e tutti i bambini sono diversi, e cosa vi sto a dire, nel senso che lo sapete meglio di me. Perciò, secondo me, il punto focale qua è l'accettazione. Ecco, diventare genitore si snoda su questo concetto di accettazione. È pazzesco se tu veramente you embrace, si dice in inglese, se tu abbracci o ti apri al concetto pieno di accettazione, puoi veramente crescere tantissimo dall'essere genitore, perché è tutto una questione di accettazione, è tutta una questione di quanto tu fai resistenza, cioè tu ti attacchi al concetto di quello che dovrebbe essere, cioè quanto dovresti essere performante, quanto tuo figlio che non dorme di notte non ti fa essere performante, vivi malissimo, cioè ti crei quella che viene chiamata sofferenza. Allora, io capisco che sia sfidante avere un bambino che non dorme, perché io ne ho avuto uno dei due ha dormito veramente poco, l'altra meglio. Però soprattutto ne ho avuti due molto vicini, quindi ovviamente le notti sono state un problema per lungo tempo. E più accetti che il bambino è com'è, tutta una fase, tutto passa, più la cosa passa. Più invece ti incaponisci su come dovrebbe essere, più stai male. Quindi la maternità ha le sue fasi, la genitorialità ha le sue fasi. Credo che una persona che ha un figlio, un neonato, il primo anno di vita non possa performare come l'anno precedente. O comunque bisogna rimodulare il nostro concetto di performance. Parla una persona che non ha avuto maternità, quindi non è che vi sto dicendo non potete fare nient'altro che essere mamme il primo anno, però il concetto di performance cambia. Il corpo si deve riprendere, la mente si deve riprendere, si deve aggiustare, le nostre energie, i nostri ritmi, cioè c'è veramente un mondo nuovo che si apre, e più accettiamo di essere in un continuo fase di cambiamento, che è così difficile, perché io stessa parlo di routine, di quanto siano importanti le routine. Quando un bambino entra nella nostra vita, le routine ogni mese cambiano, perché il bambino cresce velocissimamente, i primi 2 anni in modo pazzesco, e poi comunque continua a cambiare il bambino. Quindi non c'è un modo per essere performanti nella vita se non dormi, se non il fatto di rimodulare la tua concezione di come dovrebbe essere questo momento della vita, ok? Quindi il fatto di prima accetti di com'è rispetto a come dovrebbe essere nel tuo immaginario, prima la cosa passa. Vi faccio un esempio bellissimo sull'accettazione e sulla resistenza. Dicono: ciò che resisti persiste. Niente di più vero. Ricordo che Juliet, la mia seconda figlia, ha avuto un momento molto complesso intorno ai 7-8 mesi del sonno, perché è coinciso anche col momento in cui lei ha preso il Covid, e vi parlo di inizio 2021, quindi era comunque aveva 7-8 mesi, era ancora una forma virale in quel momento, bella tosta, e lei l'ha preso proprio tosto, ha avuto la febbre altissima, ha avuto congestione nasale, io sono stata malissimo anch'io perché l'ho preso anch'io, quindi insieme noi due stavamo malissimo e lei si svegliava tipo 9 volte a notte perché non riusciva a dormire, era congestionata, stava male, insomma era una bimba che stava male. E ricordo che quelle notti infinite, che sono state forse le notti peggiori, la tenevo in braccio e la cullavo, e più mi innervosivo più lei piangeva. Nel momento in cui io, probabilmente anche il mio corpo, si rilassava, la lasciavo sfogare e poi piano piano si accoccolava, si lasciava andare anche lei. È proprio vero che ciò che resisti persiste. Più resistevo all'idea del suo pianto, più lei piangeva, o comunque la mia percezione di quel pianto era insostenibile. Lo stesso pianto, le stesse sensazioni, però con un mindset del ok, duri quel che duri, sono in piena accettazione. Accettare non significa che ti piaccia, accettare non significa che sei d'accordo, accettare non significa che è il miglior scenario, accettare significa solo pensare che è così e lo devo lasciare fluire. È così com'è, lo vivo per quello che è, vivo questo momento per quello che è. Provate a fare questo e vedrete che cambierà la vostra percezione, la vostra sensazione. Claudia dice: privazione del sonno, casa, lavoro, loro due uragani da gestire, ogni tanto provo rancore, poi sto malissimo. Anche questa credo che sia una sensazione di cui si parla poco, il rancore delle mamme che proviamo nei confronti dei figli che ci stravolgono la vita in alcuni momenti è veramente, veramente dura. È una sensazione naturale che nei limiti del normale, dove appunto non ci causa una depressione molto forte oppure pensieri molto violenti o azioni violente, insomma ovviamente nei limiti del normale che è la maggior parte, ci passiamo tutti a questa sensazione di rancore. Io credo che anche qua ci sia un bilanciamento tra l'accettazione di questa emozione, quindi imparare a stare in queste emozioni forti che noi mamme proviamo proprio date da privazione del sonno, privazione di momenti per noi stessi, privazione di energia e questa costante richiesta di noi. Cioè io mi ricordo che c'erano dei momenti dove Michael magari mi baciava alla fine della giornata e io mi spostavo, e non era che non volevo baciare Michael, era il fatto che mi sentivo talmente drenata da tutto quello che i miei bambini mi avevano richiesto durante la giornata, che era tipo non chiedermi niente, cioè non voglio neanche essere toccata in questo momento perché sono talmente drenata da tutto. E io ho avuto aiuto perché ho avuto sempre comunque la figura della tata insieme a noi, che non ha mai convissuto con noi, non le abbiamo delegato le notti, quindi non immaginatevi la tata praticamente la balia, però abbiamo sempre avuto aiuto, però abbiamo sempre anche lavorato, quindi aiuto per quanto riguarda il lavoro. E io credo che quindi cioè il punto sia nel bilanciare, ok, l'emozione di rabbia, senso di colpa, fastidio, sono tutte emozioni normali, l'importante è sapersi distaccare a un certo punto, perché non capisco o comunque mi dispiace quando vedo una mamma che dice sono distrutta, non ne posso più, la mia coppia sta andando a quel paese eccetera, e poi però fa fatica a delegare qualsiasi cosa. Ecco, è lì il punto, farsi aiutare dove possibile, come possibile, prendersi dei momenti di distacco in modo da poter ribilanciare l'emozione, da poter tornare un po' rigenerati. Questo se ne ha bisogno praticamente da subito, quindi appena lo si può, lo si riesce a fare, di prendersi un'ora, due ore d'aria è fondamentale. E poi dall'altro lato sapere che sono emozioni normali che passano, quindi ti stacchi quel momento, ti allontani un attimo e prenditi i tuoi spazi, cioè trovati uno spazio dove tu puoi essere sola, dove c'è silenzio, e devi chiedere aiuto al compagno, marito, nonna, babysitter, sistema scolastico. È impossibile, dicono che i figli debbano essere cresciuti da un villaggio, non c'è mai stata così tanta solitudine nel far crescere dei bambini in questo momento storico. Ovviamente questo porta a delle situazioni estreme, c'è anche tanto senso di colpa perché adesso la madre è performante, cioè nel senso che la madre è valutata sulle sue performance, quindi una buona mamma è una mamma che pensa tutto, che si prende tutto il carico, che non chiede mai aiuto, che non deve chiedere niente a nessuno. Questo è il concetto di buona mamma mamma oggi, ma se ci pensate, andando indietro solamente di 50 anni, le mamme erano solo uno dei punti di riferimento, forse il punto di riferimento del bambino, però il bambino aveva la capacità e la possibilità di essere in un contesto più ampio, dove c'erano gli zii, i nonni, i fratelli più grandi, le sorelle più grandi, cioè parliamo di un altro modo dove la mamma aveva un supporto, ok? Adesso non è così e le mamme si sentono estremamente in colpa di perché hanno queste sensazioni, però poi la società ti dice che sono sbagliate. E io penso che invece è sbagliato purtroppo il modo in cui oggi cresciamo i bambini, cioè questo modo estremamente fagocitante, dove a volte sento persone che dicono sono infastidita perché c'è anche una domanda su questo, qualcuno che dice come faccio che tutti gli altri fanno le cose fatte male, non come le faccio io, rovinano tutti i miei progetti educativi. E invece no, i genitori rimangono, cioè se i genitori educano in un certo modo, rimangono i punti di riferimento, e anche se si delegano delle cose, bisogna accettare l'imperfezione, sapere che questi bambini magari non sono esattamente cresciuti come li cresceremmo noi, o non sono in quel momento, in quelle due ore in cui deleghiamo, però loro stanno formando delle relazioni. Pensate solo voi alle relazioni che avete avuto con i vostri nonni, con le vostre altre figure di riferimento, quanto preziose erano, e non era che pesassero la pasta come la pesa la mamma, ok? Erano altre risorse. Quindi prima ci facciamo aiutare, prima accettiamo che queste emozioni sono assolutamente normali, prima ne riusciamo a uscire. E sempre Claudia dice: gemelli di 17 mesi, io distrutto, ogni tanto sono insofferente, mi sento in colpa. Quindi direi, Claudia, che ho risposto anche a questa domanda. È più che normale che tu sia distrutta, e in questo momento è probabilmente arrivato il punto dove serve aiuto. Serve aiuto qualsiasi esso sia, per 10 minuti, per un'ora, quello che puoi chiedere, però l'importante è che tu faccia un grande esame di coscienza, cioè entrare dentro se stessi e dirsi: sono io che davvero non ho aiuto o non permetto agli altri di fare? Perché io me ne accorgo. Io sono una persona che ha delegato tanto dall'inizio, nel senso che per scelta, e non ho problemi a dirlo, lo so che è criticata questa scelta, ho lavorato dal momento in cui Sebastian è nato, non ho fatto maternità con i miei figli, sono stata comunque una mamma flessibile perché il mio lavoro me l'ha permesso, ci sono stata in tutti i momenti importanti, dall'altro lato ho sempre avuto grandi responsabilità lavorative, quindi da che mi ricordi ho avuto appunto la capacità di delegare. E nonostante questo, nonostante io abbia delegato, ci sono ancora dei momenti dove se ci troviamo nella situazione dove io sono io il bambino e la tata, io il bambino e la nonna, il nonno, io il bambino, la zia, lo zio, ok? Quindi altre figure di riferimento. Nonostante abbia delegato tutto, mi ritrovo a dire: ma guarda che non lo fa come lo faccio io. Mi ritrovo a far fatica, a prendermi il carico mentale, perché è come se uno, socialmente mi sentissi da meno se non lo faccio. Due, è come se pensassi di essere in grado solo io come lo faccio io, perché è un po' l'attitudine, cioè l'attitudine naturale. Tendiamo a pensare che non ci sia cura migliore ai nostri figli di quella che diamo noi. E magari è anche vero, però immaginatevi un figlio che cresce solo con la mamma e non ha nessun altro tipo di interazione. Quindi le risorse anche nell'imperfezione stanno nelle interazioni con gli altri. E questo, ci sono arrivata qua per dire che qua bisogna fare veramente un inventario interno e dire: sono io che davvero non ho nessun tipo di aiuto o che non mi faccio aiutare? E poi appunto aiutarsi proprio in questo cambiamento di mindset. Marta chiede: qual è il confine tra libertà, diritto dell'espressione dei figli, diritto all'errore e disciplina? È una bellissima domanda, Marta, che mi sono fatta anch'io tantissimo e mi sto continuando a fare, soprattutto nelle fasi cognitive in cui si trovano i miei figli in questo momento, che stanno vivendo una preadolescenza praticamente, perché dicono che dai 2 ai 4 anni il bambino scopre l'autonomia e quindi arriva la fase dei no, la fase dei capricci, insomma sono fasi tutte molto sfidanti per una famiglia, per i genitori, per i bambini, a livello emotivo, veramente dei cambiamenti enormi, bambini. Io mi sono data un po' questa risposta, Marta, però come ti dicevo non è una risposta assoluta e non necessariamente quella giusta. Credo che il compito del genitore sia di trasferire al bambino delle regole etiche per stare al mondo, e queste trapassano in base ai nostri valori. Cioè ci sono delle regole assolute, cioè non uccidere, insomma delle regole ok morali, non assolute. Però poi da lì, nel senso per alcuni genitori è molto importante stare a tavola super composti, in silenzio, mangiare con la forchetta, per altri genitori è più importante dire grazie prego, per altri è più importante non guardare la televisione. Cioè ognuno poi dopo prende le battaglie che vuole prendere in base al contesto familiare. Noi famiglie siamo tutte diverse, quindi non c'è un modo unico, però credo che ognuno di noi come famiglia possa scegliere dei non negoziabili, e questi sono non negoziabili, e il bambino proverà a superare questi non negoziabili, ci proverà in mille modi, quindi proverà a metterti alla prova in tutti i modi e quindi a disobbedire alle regole, e noi genitori in quel momento dobbiamo secondo me impartire la disciplina, se vuoi pure disciplina positiva, senza, chiaramente, cioè senza, per quanto ci riguarda almeno, chiaramente senza toccare fisicamente il bambino, provando a non urlare, anche se poi io personalmente perdo la pazienza, quindi degli urli scappano alla grande, provando insomma in modo positivo, ok? Però per me la disciplina significa avere delle regole non negoziabili che permettono al bambino di acquisire le capacità di stare al mondo secondo dei valori che inevitabilmente gli passo io, quindi tutto sommato quello è, cioè non può essere diversamente crescendo in un contesto. Mentre la libertà e diritto di espressione e diritto all'errore credo che siano proprio il dare libertà di emotivamente esprimersi, quindi il bambino esprimerà rabbia, esprimerà frustrazione, esprimerà paura e ha tutto il diritto di farlo. Esempio, Sebastian e Juliet hanno iniziato a fare le lezioni di nuoto, avremmo voluto iniziare prima, per questioni Covid non l'abbiamo fatto, però hanno iniziato quest'estate e Sebastian sta, tutti e due sono molto, ascoltano il maestro eccetera, fino a che un giorno è arrivata la lezione di mettere la testa sotto l'acqua, il maestro li ha presi forzatamente, gli ha messo la testa sotto l'acqua pensando che andasse bene, tutti e due sono rimasti un po' traumatizzati. Ora, giusto o sbagliato l'approccio del maestro, non voglio rimanere lì, però noi abbiamo continuato poi con le lezioni e Sebastian la prima lezione che è andato dopo che gli ha messo la testa sotto l'acqua ha avuto un rifiuto e non ascoltava il maestro, quindi lì per esempio noi ovviamente ci siamo presenti alle lezioni non in acqua ma stiamo guardando perché sono piccolini, quindi come abbiamo agito? Abbiamo agito in due versanti, abbiamo contenuto il comportamento, cioè tu bambino sei sotto comunque un maestro che è una figura di riferimento e tu lo devi ascoltare, quindi questa per noi è una regola non negoziabile, quindi lì non hai diritto di fare quello che ti pare, uscire dalla piscina, saltare eccetera, non hai questo diritto, ma hai tutto il diritto di aver paura e di esprimerla questa paura, quindi hai tutto il diritto di dire io la testa sotto l'acqua non mi sento di metterla, io ho paura di questa cosa, io mi sento a disagio. Ovviamente l'abbiamo dovuto supportare nel buttare fuori queste emozioni perché non ha quella consapevolezza, quindi a lui vengono fuori come comportamenti di contrasto, però credo che sia lì, quindi sta a noi genitori valutare, e purtroppo è lì la difficoltà del genitore, perché devi ogni secondo metterti a rivalutare, cioè non c'è un modo che funziona per tutte le situazioni, quindi ogni situazione va valutata secondo l'istinto poi alla fine, quindi il mio istinto qual è? Che questa cosa lo spingo o lo freno? Cos'è la cosa giusta? Quindi noi abbiamo deciso in questo caso comunque di non permettergli di mollare, ma di dargli tutto il supporto psicologico tra virgolette per poter affrontare la sua paura, quindi abbiamo iniziato a leggere delle storie sul coraggio, gli ho raccontato cosa succede quando si ha paura, gli ho raccontato quando ero piccola e tutto sommato le lezioni successive sono andate bene, anche se non mette ancora la testa sotto l'acqua. Marta chiede, sberle eccetera fanno bene? Per quanto mi riguarda no, perché un bambino, cioè sberle, urla e tutte queste cose qua cosa fanno? Fanno che il bambino si senta poi in diritto di reagire in questo modo, quindi noi genitori dobbiamo contenere il bambino ma anche noi stessi, perché il fatto di dare una sberla a un bambino non è altro che un'emozione mal gestita del genitore. Quindi noi genitori abbiamo un po' questa responsabilità di educare il figlio secondo proprio anche i nostri comportamenti. E Marta chiede ancora come tenere a bada l'emotività dei genitori. Allora, secondo me l'emotività non va tenuta a bada, di nuovo, distinguiamo tra comportamento ed emozione. Io voglio che i miei figli mi vedano piangere, ridere. L'altro giorno Sebastian mi ha detto, ero in bicicletta e mi ha detto, mamma ma non ridere. Ma ho detto, Sebastian, non puoi mai dire a una persona di non ridere, non piangere, non perché sono emozioni, quindi se io sento che ho voglia di ridere, rido. non è che tu puoi andare a dire non fare questo, non esprimere un'emozione. Quindi io voglio che mio figlio veda l'emozione, l'unica cosa che non voglio è che veda determinati comportamenti. Quindi anche se tra i genitori, ad esempio, si discute e quindi c'è rabbia, per noi non è un problema. Noi non siamo quei genitori che dicono, vabbè, ne parliamo dopo, che i figli non devono mai vedere i genitori discutere. Perché di nuovo il figlio poi è immerso in un contesto, sarà immerso in un contesto di vita reale. Quello che non vorrei mai è vedere dei comportamenti che sono violenti, aggressivi, eccetera. Quindi secondo me va gestita l'emotività del genitore attraverso dei comportamenti virtuosi. Ma io a volte, quando Sebastian si comporta male e io sono triste per questo comportamento, gli dico: sono triste, mamma è triste. Però non è che gli dico: tu mi hai reso triste, non vado nell'ego perché non so gestire la mia emotività. Però sono contenta che i miei figli sappiano che ci sono delle emozioni anche dietro i genitori. Vale chiede: come si migliora l'autostima nei bambini? Di nuovo, questa è la mia personalissima opinione. L'autostima nei bambini, secondo me, si preserva, nel senso i bambini nascono con autostima, più che altro le esperienze la tolgono, secondo me. L'autostima dei bambini si preserva dando loro la dignità di esistere il più possibile, quindi dando loro le capacità di trovare degli strumenti per poter crescere, trovare loro le strategie. Quindi il genitore, e anche qua è difficilissimo perché non c'è un comportamento standard, però secondo me il ruolo del genitore è quello continuamente di contenere e lasciare esprimere, contenere e lasciare esprimere. Quindi sapere esattamente, o meglio, sapere al meglio delle nostre possibilità, quando il bambino ha bisogno del suo tempo per trovare una strategia per risolvere un conflitto interno, per fare qualcosa. Quindi il bambino va responsabilizzato, va coinvolto, tutte queste cose che gli danno la possibilità di crescere. Cioè noi genitori siamo dei coach della crescita per questi bambini, perché si riferiscono a noi come modelli. Quindi noi dobbiamo riuscire a supportare la loro crescita naturale, quindi non plasmarli come vogliamo noi, vivere nell'ascolto, nell'accoglienza, quindi l'accoglienza di quello che sono, di quelle che sono le loro inclinazioni, senza quindi imbottigliare le loro emozioni, senza pretendere di sapere sempre quello che pensano, senza negare quello che loro ci dicono. Cioè ci dicono: io mi sento in questo modo. No, non è vero che tu ti senti così. No, cioè cercare veramente di assecondare la loro crescita attraverso però il contenimento. Cioè loro non possono fare quello che vogliono, ovviamente, perché non hanno le capacità cognitive, quindi non è semplice. Però credo che l'autostima si preservi in questo modo, quindi grande ascolto, grande accoglienza, grande anche fiducia, cioè dare fiducia a loro delle loro capacità, che sono in grado di gestire, hanno tutti gli strumenti per gestire. Spiegare in anticipo, cioè a volte tendiamo a evitare il conflitto. Esempio, mamma e papà oggi devono lavorare e quindi tu vai al mare con la tata. A nostro figlio non piace, la piccola già meglio, al grande non piace in questo momento. Perché? Perché comunque lui vorrebbe sempre star con noi, però noi sappiamo che ha gli strumenti, quindi noi siamo fermi in quella cosa lì. Lui può piangere, così siamo fermi, perché sappiamo che dopo 5 minuti lui sta bene e lui deve trovare gli strumenti perché ha tutte le capacità cognitive a 4 anni per poter vivere una mattina lontano dai genitori. E questo ovviamente gli dà l'autostima, perché lui deve trovare la strategia, perché non c'è la mamma che dice: ok, se piangi così vengo, dai, almeno ti porto, dai, 10 minuti. E invece è lui che la deve trovare dentro di sé. Tutto il meglio che c'è, chiede: secondo te bisogna insegnare ai figli ad annoiarsi per fargli apprezzare di più il resto? Sì, secondo me, non tanto per fargli apprezzare di più il resto, ma secondo me la noia è un'emozione poco esplorata che anche noi adulti non sappiamo gestire. Quindi secondo me è un'ottima cosa lasciarli annoiare. È chiaro che è un percorso e anche lì non c'è una situazione ideale per sempre, perché il bambino, ad esempio, andiamo al ristorante, non usiamo l'iPad, sono d'accordo, noi siamo i primi a non usarlo, però siamo i primi ad averlo usato in necessità totale. Quindi noi siamo molto per la flessibilità e per l'ascolto del momento. Parlo per noi genitori, che noi ci diciamo: i bambini assolutamente quando mangiano non devono guardare la televisione. Per noi è generalmente: i bambini non guardano la televisione. A casa mai, perché a casa mi possono fare anche il tantrum, cioè possono mettersi a piangere, a buttare i pugni, che lo riesco a gestire. Se siamo al ristorante, invece siamo in un contesto con altre persone, quindi c'è la sera dove il fatto di farli annoiare un po' di più, di tirare un po' la corda, magari loro comunque sono meno stanchi, sono più propensi, la riescono a gestire la cosa. Quindi stai facendo qualcosa di virtuoso, perché tu genitore ti stai facendo il mazzo. Loro si stanno annoiando, sono un po' noiosi, tu ti fai il mazzo perché contieni la loro noia, quindi stai cercando di evitare che sfoci in un pianto disperato, eccetera, però allo stesso tempo non gliela stai dando vinta, non è che stai lì a fargli da animatore oppure a dargli subito lo schermo. La stessa strategia una sera funziona, una sera no. Perché? Perché il bambino comunque ha dei bisogni naturali, quindi a volte più stanco, a volte più nervoso, e quindi a volte poi dopo cedi e o lo fai colorare tu, cioè non lo fai annoiare, perché o gli fai da animatore o gli dai magari il cellulare per 10 minuti. Quindi la noia è un allenamento. Detto questo, anche il bambino deve imparare, quindi non è detto che tutte le situazioni poi io mi devo impuntare, che il bambino si deve sapere annoiare. Ci saranno delle volte che non sarà in grado e impazzirà, e va bene così, però noi tendiamo a farlo, tant'è che cerchiamo anche in macchina, cioè in macchina praticamente non hanno mai gli schermi, anche nei viaggi lunghi, e sono due bambini abituati a viaggiare e annoiarsi o cantare, cioè trovare il modo. Vedete che il bambino si annoia, fanno un po' di capricci eccetera, poi trovano loro la strategia, magari è la canzone, un gioco che ti propongono, trovano la strategia per gestire quell'emozione. Vale chiede: quando gli altri o i nonni si intromettono e ti rovinano il lavoro fatto. Allora, quello che dicevo prima, le figure di riferimento sono i genitori. Il bambino ha chiarissimo che sono i genitori a dargli l'imprinting, quindi nonni e insegnanti non possono rovinare una base solida, credo e penso, se non in casi estremi ed eccessivi. Parlo della normalità. A volte la nostra percezione di performance che mettiamo addosso al bambino, cioè per esempio, il bambino non deve mangiare zuccheri, non li deve mangiare, deve sempre mangiare sano, tutte le merende devono essere sane, ed è una linea guida tutto sommato di cui io sono d'accordo. Il nonno lo porta e gli dà il gelato e quindi io impazzisco perché sta rovinando tutto. Ecco, secondo me è lì il punto. Il nonno non sta rovinando tutto, il nonno sta facendo il nonno. È giusto quello che fa? No, perché in realtà dovrebbe ascoltare, però il nonno sta facendo il nonno nel senso che non è un dovere del nonno il fatto di educare il bambino sul mangiare. Il bambino sa benissimo che la regola generale è quella e sa bene che magari il nonno fa un'eccezione alla regola, ok? Lo stesso per i principi educativi. Ora, questo in linea di massima, è chiaro che se troviamo un nonno, una nonna o una figura educativa estremamente magari violenta, aggressiva, che dice parolacce, che fuma in faccia al bambino, cioè gli estremi sto dicendo, allora è nostro diritto poter dire ok, mi dispiace, ma per questo periodo di tempo preferisco che quando vi vedete ci sono anch'io, eccetera. Dopo lì sono situazioni più estreme, ma nella quotidianità le regole che ci sono a casa non saranno le stesse strategie anche che utilizzano le persone intorno. Più allineamento c'è, meglio è, fa stare meglio tutti, però senza la perfezione. Lo stesso vale per quanto mi riguarda con la tata. Cioè la tata è una figura che fa delle cose diverse da quello che fanno i genitori. A volte ha delle strategie per calmare i bambini che sono diverse, che magari col genitore non funzionerebbero, ma non significa che rovina il mio modo di educare. Significa che facciamo le cose in modo diverso. Il bambino, peraltro, sta sviluppando delle competenze in più. Cioè il bambino addirittura ha un giovamento da questa cosa. Quindi, a meno che non ci siano cose devastanti, vi dico che, secondo me, più leggerezza aiuta a stare tutti meglio. Wuffy chiede, raccontaci un po' cosa pensi dei compitini da far fare ai ragazzi in casa, da piccoli. Allora, compitini immagino sia apparecchiare, sparecchiare, mettere, riordinare, eccetera. Io sono molto a favore di questo perché da quando hanno proprio pochi mesi, addirittura, cioè da quando, non pochi mesi, però insomma dopo i 9 mesi, 10 mesi, quando iniziano a avere delle capacità, 12 mesi l'anno diciamo, riescono a prendere dei piccoli compiti li responsabilizza e aumenta l'autostima, quindi in base ovviamente alle capacità del bambino, nel senso che già mia figlia di 2 anni e mio figlio di 4 hanno capacità diverse di attenzione, eccetera. Quindi gli chiedo cose diverse, ad esempio adesso Sebastian fa il cameriere a casa, perché è una cosa che abbiamo preso dalla scuola, significa che lui porta il suo piatto in cucina quando ha finito, lo prende quando è riempito e lo fa anche per sua sorella, che ancora invece è nella sedia rialzata, quindi ancora non ha capacità di movimento quando è a tavola. Quindi lui ad esempio fa il cameriere, entrambi riordinano significa che loro mi fanno ordine nella stanza, praticamente la stanza non c'è mai da riordinare, no, significa che lo fanno a modo loro, lo fanno nel migliore dei modi, poi una sistemata va data, ok, perché non hanno 10 anni, a 10 anni invece mi aspetto che ci sia un certo tipo di ordine. Adesso magari se tirano fuori 10 pennarelli e me ne lasciano 2 per terra perché non li hanno visti, non succede niente. Però sono responsabilizzati, così come sono responsabilizzati nelle piccole routine, nelle piccole pulizie, delle piccole cose, tirarsi sulla coperta al mattino, sono cavolate che però fanno la differenza perché danno a loro autostima. Si rendono conto di avere delle capacità. Andra chiede: come reagisci alle richieste di attenzione dei figli quando sei un po' esaurita? Reagisco che a volte sono un po' esaurita, quindi reagisco male, quindi a volte dico dai, muoviti, eccetera, e quando mi accorgo di aver avuto un atteggiamento che è più in risposta ai miei bisogni che ai loro e che quindi ho avuto una reazione derivante da un mio bisogno mancato, mi calmo. Gestisco loro che sono più piccoli e poi gestisco me stessa, mi assicuro di gestire me stessa. Esempio, mio figlio che mi richiede attenzione, dai mamma ti voglio fare lo spettacolo, io che ho proprio zero voglia, sono stanca, ho avuto una giornata pesante al lavoro e gli dico dai Sebastian però smettila, molla questa con questa cantilena, ok, classica scena. Quando me ne accorgo, quindi quando mi scopro, riesco a osservarmi, mi calmo, ok, un respiro, cambio il mio atteggiamento con il bambino, che immediatamente, solitamente se è in mezzo a un capriccio, cambia il suo atteggiamento perché c'è pieno ascolto, a volte solo ascoltare e solo esserci fa tutta la differenza del mondo. E poi una volta che ha letto il bambino, una volta che ho concluso quella sessione, mi occupo di me e inizio a chiedermi ma di cosa ho bisogno io, ho bisogno di riposare, ho fame, ho sete, ho bisogno di parlare con un'amica, ho bisogno di stare con mio marito, ho bisogno di lavorare, e cerco di bilanciare costantemente, che è una fatica non da poco, i miei bisogni con quelli dei miei bambini. Nell'immediato sono sempre quelli dei bambini, però è prioritario ovviamente, perché nell'immediato noi siamo i caregiver, siamo quelli che si prendono cura. Però nel lungo termine anche i nostri hanno un'enorme importanza, quindi diciamo che nella quotidianità, nel minuto, il bambino ha sempre la priorità, ma assicuriamoci che anche i nostri siano assolutamente soddisfatti. Come creare una routine per metterli a letto presto? Allora qua per quanto ci riguarda, noi su questo siamo stati dei ninja, perché dal giorno zero abbiamo sempre avuto delle routine serali e per entrambi dormono da soli, entrambi vanno a letto presto. Come? Non senza difficoltà, perché ovviamente il bambino in fasi diverse ha problematiche diverse, se così vogliamo, però noi non cediamo. Le routine sono chiave per i bambini, quindi avere una night routine scandita, che può anche cambiare nel tempo ovviamente in base alle esigenze dei bambini, in base alle stagioni, in base ai contesti. Adesso ad esempio al mare abbiamo una routine che è diversa rispetto a una routine di città, ci sono un paio di cose che sono cambiate. Adesso che i bimbi sono abbastanza grandi, tra virgolette, li abbiamo coinvolti nella scelta della routine, quindi abbiamo fatto un brainstorming, meeting di famiglia, è stato anche molto divertente. Tutti hanno deciso cosa fare, ci hanno messo su un foglio quali sono delle opzioni che potremmo fare prima di andare a dormire. Sono venute cose tipo costruire un castello, vi faccio capire. Poi insieme abbiamo fatto depennato, quindi abbiamo scelto solo le cose che avevano un senso e siamo venuti fuori con la nostra routine. Quindi la nostra routine che prevede tutte le tappe. Abbiamo una checklist, l'abbiamo firmata con i bimbi, quindi c'è la A di Alice, poi la S di Sebastian che la sa fare, la J di Juliet che quasi la sa fare, la M di Michael, e i bimbi quindi hanno la visuale, anche se non sanno leggere, sanno perfettamente che quello è il foglio delle routine. Il foglio delle routine è molto visibile in casa, perché comunque i bambini, ripeto, non sanno leggere ma sanno perfettamente associare, e alla sera si prende in mano il foglio delle routine, iniziamo esattamente tot prima che vogliamo che siano a letto, non so, vogliono essere a letto alle 9, la routine richiede 45 minuti, alle 8 e un quarto si parte, si fa tutta la routine e basta, e poi alle 9 si è a letto. Serate sono più semplici, serate meno semplici. Con due figli non è semplice perché tutto viene amplificato, però la routine, se il bambino lo permette, va condivisa col bambino e firmata, siglata. Se il bambino non lo permette perché è piccolino, invece la routine va imposta, tra virgolette, va comunque collaudata in due, quindi si continuano a fare le stesse cose finché appunto il bambino non si abitua. L'importante qua è non cedere, e poi vabbè, non cedere nei limiti dell'ascolto del bambino. Se il bambino sta vivendo un periodo particolarmente ansioso, difficile, ovviamente si possono fare delle modifiche, cioè si va in ascolto, in prova, in tentativo errore. Come riuscite a farli addormentare da soli senza farli piangere? Per noi è stato sicuramente abitudine, però abbiamo messo in atto sempre delle strategie di anche compromesso, cioè ti do un abbraccio, ti leggo un libro, facciamo questo, 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 poi però c'è la nanna, quindi abbiamo sempre comunque ragionato su un po' ti do io, però non abbiamo mai nascosto anche il bisogno del genitore di poi separarsi, cioè dire tu hai la tua cameretta, il tuo lettino, noi abbiamo il nostro. Per noi adesso non è neanche un'opzione il nostro letto per i bambini. L'abbiamo fatto da subito, però ancora non nego che ci sono delle serate, adesso poi Sebastian è nei brutti sogni, eccetera, dove appunto bisogna un po' negoziare. Fiamma dice: hai mai avuto paura che un figlio potesse nascere non sano? Non eccessiva, però adesso se dovessi fare il terzo ce l'avrei di più, perché quasi mi sento più responsabile rispetto ai primi due, perché oggi penso, oltre al figlio non sano che nasce, cambierebbero tutti gli equilibri per due figli già esistenti, quindi quasi come se all'inizio fossi un po' più così sulle nuvole, adesso invece un po' più una paura probabilmente sarebbe. Mia, che è l'ultima domanda, arrivo del secondo figlio, quali sono le maggiori difficoltà e come superarle? Ci tengo a finire con questa domanda perché io ho avuto lo shock della vita con due figli, perché non sono cresciuta in una dinamica di due bambini, sono cresciuta come figlia unica, e quindi chiaramente per me è stato lo shock, mentre Michael invece ha un fratello più grande di lui di 13 mesi, quindi capisce perfettamente la dinamica dei nostri figli. La complessità non raddoppia, ma se vogliamo triplica, perché le dinamiche dei due, c'è la dinamica del personaggio 1, la dinamica del personaggio 2 e la dinamica di loro due insieme. Quindi sono tre dinamiche invece che solo due, quindi se hai un figlio ne hai una, se ne hai due immediatamente sono tre dinamiche. Quindi a volte hai il problema del figlio 1, a volte hai il problema del figlio 2 e a volte il problema della combinazione dei due. È dura, soprattutto se sono vicini, secondo me. Ci sono i pro e i contro, vicini, lontani. Dico che l'arrivo del secondo figlio cambia tutto. Cambia veramente tutto, perché appunto la coppia cambia di nuovo, perché il primo figlio deve gestire un mondo, un nuovo mondo interiore, e il figlio in arrivo entra in una dinamica già fatta in un certo senso. Quindi cambia a livello organizzativo. Io credo che ogni famiglia debba essere molto consapevole del numero di figli che decide di fare, perché sono poco d'accordo con dove si mangia in due si mangia in tre, dove si mangia in tre si mangia in quattro, perché ogni figlio arriva con il proprio mondo e un genitore deve essere abbastanza risolto, abbastanza forte per poterlo accogliere. E come dicevo, più figli creano dinamiche esponenziali, quindi cambia la capacità, poi c'è anche solo la complessità di avere un rapporto uno a uno. Prima hai un figlio, sei concentrata su quello, poi ne hai due, quindi anche ritagliarsi dei momenti solo con uno, solo con l'altro, il papà solo con uno, il papà solo con l'altro, con entrambi, il papà con entrambi, cioè è veramente complesso, è bellissimo, poi se si è pronti, se si è convinti, è sicuramente bellissimo, è sfidante. I primi anni è sfidante, poi i bambini litigano, almeno i nostri, litigano continuamente, cioè basta che uno faccia una mossa, che l'altro immediatamente reagisce, poi è un effetto catena. Mi auguro che questo si trasformi anche in grandi momenti di gioco, ma ancora insomma sono piccolini i nostri, quindi giocano per 3 minuti, poi dopo il quarto minuto devi separarli, perché iniziano a litigare, hanno anche due personalità forti. Io direi che ho parlato abbastanza, è bella lunga questa puntata, quindi io niente, vi ringrazio e spero che questa puntata vi sia piaciuta, che siate genitori aspiranti, neogenitori, genitori da tanto o semplicemente siate qui per curiosità, per pura curiosità. Vi ringrazio per questo momento insieme, non mi dilungo oltre e vi auguro una splendida giornata, serata, nottata e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao, a presto!